E dopo due giorni di silenzio forzato, due giorni di sosta, eccomi qua ancora una volta, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto da parte del vostro Enzo. La settimana scorsa abbiamo iniziato, se vi ricordate, lo studio del primo libro delle cronache. Nelle cronache vediamo che Dio, con riferimento a quanto detto nei libri di Samuele e dei Re, aggiunge dei dettagli e enfatizza alcuni particolari importanti. I primi 9 capitoli del primo libro di Cronache registrano le genealogie importanti. La seconda parte, costituita dal solo capitolo 10, riguarda il regno del re Saul. La terza parte di questo libro riguarda il regno del re Davide. Nei capitoli poi dall'11 al 12 abbiamo visto gli uomini prodi, gli uomini valorosi di Davide. E nei capitoli dal 13 al 16 abbiamo visto Davide e l'arca. E venerdì, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci siamo soffermati al capitolo 17, capitolo in cui abbiamo trovato scritte cose riguardanti appunto Davide e soprattutto il Tempio. Riprendiamo la lettura al versetto 20 di Prima Cronache, capitolo 17. Quale privilegio avere un Dio come quello descritto qui, in questi versetti che vado subito a leggervi. Signore, nessuno è pari a te, e non c'è altro Dio all'infuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E quale popolo è come il tuo popolo d'Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formarne il suo popolo, per farti un nome e per compiere cose grandi e tremende, scacciando dalle nazioni davanti al tuo popolo che tu hai riscattato dall'Egitto. Tu hai fatto del tuo popolo, Israele, il tuo popolo speciale per sempre. E tu, Signore, sei diventato il suo Dio. Ora, Signore, la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile per sempre, e fa come tu hai detto. Sì, rimanga stabile, affinché il tuo nome sia lodato per sempre, e si dica: il Signore degli eserciti, Dio d'Israele, è veramente un Dio per Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te. Poiché tu stesso, mio Dio, hai rivelato al tuo servo di volergli costruire una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera. E ora, Signore, tu sei Dio e hai promesso questo bene al tuo servo. Compiaciti dunque di benedire ora la casa del tuo servo, affinché essa sussista per sempre davanti a te, poiché ciò che tu dici, Signore, è benedetto per sempre. La sua grazia, la grazia di Dio, è immensa. Le sue promesse sono eterne. Egli crea stupore, meraviglia, fede e riconoscenza. Non c'è un altro Dio come il vero Dio. Non c'è un popolo come il popolo di Dio, un popolo speciale, che Dio ha salvato e guidato. Nel considerare la fedeltà, la grazia di Dio nel passato, Davide può guardare avanti, avere fiducia per il futuro. È certo che le promesse e le benedizioni di Dio avranno compimento. L'argomento del capitolo 18 sono le guerre di Davide. A questo punto qualcuno potrebbe dire: avete posto l'enfasi sul fatto che le cronache, questo libro, rappresentano il punto di vista di Dio sulla storia. Come si mettono allora le guerre in questa interpretazione? Dato che so per certo che questa domanda sta a cuore a molte persone, lasciatemi fare alcune considerazioni preliminari. Nel Nuovo Testamento, Giacomo, in modo molto pratico, fa una domanda: da dove vengono le guerre? Egli non solo fa la domanda, ma dà anche la risposta. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. In altre parole, lo sfondo della guerra è il cuore peccatore dell'uomo. È molto facile protestare contro le guerre, ma non ci libereremo delle guerre protestando. La protesta può porre fine a una singola guerra, ma sicuramente ne scoppierà un'altra, perché alla base c'è il problema del cuore peccatore dell'uomo. Il Signore Gesù è venuto nel mondo e ha detto questo: quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Così è scritto nel Vangelo di Luca, capitolo 11, nei versetti 21 e 22. Perché è scritto questo? perché fuori ci sono dei nemici. Non viviamo in una situazione ideale. La pace non è ancora giunta, né l'uomo è capace di produrla. Il principe della pace è il solo che porterà pace su questa terra. Fino alla sua venuta faremo bene a tenere le nostre polveri asciutte. Subito dopo che l'uomo ebbe peccato, Dio disse a Satana, parole che si possono trovare in Genesi, al capitolo 3, versetto 15, «Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei». Vedete, amici che ci state ascoltando, amica, amico, non possiamo rimuovere questo fatto. Ci saranno guerre fino a che il peccato non sarà rimosso da questa terra, fino a che ogni malvagità non verrà tolta. Le guerre sono il sintomo. La malattia è il peccato. Il problema è il peccato. Davide sta diventando un uomo che Dio ha benedetto e come risultato ha dei nemici attorno a sé. Quando era un re piccolo e insignificante, un re tribale, gli si prestava poca attenzione. Dio ci fa sapere che egli, il Signore, ha preso nota del fatto che anche il regno di Davide era in un mondo nel quale c'era la guerra. Dato che anche tu ed io viviamo in un mondo come questo, facciamo bene a chiudere le porte. Il crimine, in casa e fuori, è il risultato del peccato nel cuore dell'uomo. Ora, esaminiamo le guerre di Davide. Le nazioni menzionate qui erano da sempre nemiche di Israele e spesso attaccavano quando la nazione era debole. Leggiamo i primi 4 versetti di Prima Cronache, capitolo 18. Dopo questi fatti, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse di mano ai Filistei Gat e villaggi vicini. Sconfisse pure i Moabiti, e i Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adadezer, re di Soba, verso Kamat, mentre egli andava a stabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1000 carri, 7000 cavalieri e 20000 fanti. Tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma riservò dei cavalli per 100 carri. Perché Davide si liberò dei cavalli? Perché Dio aveva detto al suo popolo che il loro re non doveva aumentare il numero di cavalli o mogli. Più tardi vedremo che suo figlio Salomone si sviò da questo principio, ma Davide non lo fece. Leggiamo ora i versetti dal 7 all'11 di Prima Cronache, capitolo 18. Davide tolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Davide prese anche una grande quantità di rame a Tibat e a Kun, città di Adadezer. Salomone se ne servì per fare il mare di rame, le colonne e gli utensili di rame. Quando Tou, re di Kamat, ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer, re di Soba, mandò al re Davide Adoram, suo figlio, per salutarlo e per benedirlo, perché aveva mosso guerra ad Adadezer e l'aveva sconfitto. Adadezer era sempre in guerra con Tou, e Adoram portò con sé ogni tipo di vasi d'oro, d'argento e di rame. Il re Davide consacrò anche quelli al Signore, come aveva già consacrato l'argento e l'oro che aveva portato via a tutte le nazioni, agli Edomiti, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei e agli Amalechiti. I materiali con cui Salomone costruì il Tempio erano stati messi da parte, accantonati da Davide. Vediamo che il re di Kamat manda dei doni in segno di apprezzamento per la vittoria di Davide su un comune nemico. Nel versetto 11 notiamo come tutte le ricchezze che vengono date ad Israele dai nemici siano consacrate a Dio. A Davide viene data la vittoria su tutti questi vecchi nemici di Israele, quali avevano combattuto contro il popolo quando era debole. Per poter essere re su quella terra e regnare con giustizia, doveva prima scacciare dei nemici. Anche i figli di Dio ai giorni nostri hanno dei nemici. In Efesi al capitolo 6, versetto 11, ci viene detto: «Rivestitevi della completa armatura di Dio». Il nostro nemico non è un nemico di carne e sangue. Il nostro nemico è un nemico spirituale. Questo è quanto puntualizza Paolo in Efesi 6, al versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questa è la situazione nella quale tu ed io ci troviamo. L'idea che il cristiano possa sedersi e aggirarsi i pollici e fare qualsiasi compromesso gli si presenti è del tutto sbagliata. come cristiani dobbiamo prendere posizione per ciò che è giusto. Una volta ho sentito qualcuno che diceva questo. Molte persone, invece di resistere in base alle promesse, si siedono sulle premesse e restano inattivi. Purtroppo questo spesso è vero. Noi abbiamo dei nemici spirituali che devono essere sopraffatti. Il capitolo 18 del primo libro delle Cronache si chiude con la descrizione del comportamento di Davide durante il suo regno. Davide regnò su tutto Israele, facendo valere il diritto e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo. Questo è scritto nel capitolo 18, al versetto 14. Passiamo ora al capitolo seguente, al capitolo 19, che riporta un episodio che mostra come anche Dio non manchi di umorismo. Ci fa pensare anche che Davide era un istintivo, anche se cercava di vivere in pace. Iniziamo leggendo i primi 4 versetti dal capitolo 19. Dopo questo morì Naas, re degli Ammoniti, e suo figlio regnò al suo posto. Davide disse: «Io voglio usare benevolenza verso Canun, figlio di Naas, come suo padre ne usò verso di me». Davide inviò dei messaggeri a consolarlo della perdita del padre, ma quando i servitori di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, presso Canun, per consolarlo, i principi dei figli di Ammon dissero a Canun: «Credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorar tuo padre? I suoi servi non sono piuttosto venuti per esplorare la città e distruggerla e per spiare il paese?» Allora Canun prese i servitori di Davide, li fece radere e fece loro tagliare la metà delle vesti fino alle natiche, poi li rimandò. Ammon era un nemico di Israele. Davide non voleva fare la guerra, ma era sulla difensiva come lo era stato per la maggior parte della sua vita. Come abbiamo visto, anche l'uomo di Dio si trova spesso sulla difensiva. Come abbiamo notato nel capitolo precedente, ci viene detto che dobbiamo indossare tutta l'armatura di Dio. Perché questo? Per metterci in marcia? Certamente no. Dobbiamo metterla per resistere. Questa è la cosa importante. La tragedia di oggi è che pochi dei figli di Dio resistono. Desiderando ricompensare un atto di gentilezza del passato, Davide manda un messaggio di conforto a Canun, che ha perduto il padre, ma notate cosa succede. Le sue buone intenzioni non vengono credute e i principi ammoniti insinuano che il vero motivo della visita sia quello di spiarli. Questa è un'accusa molto seria da parte degli uomini che circondano il re. Essi dicono: «Davide non è tuo amico, non era amico di tuo padre, questi uomini che ha mandato sono delle spie». Vediamo che cosa fecero quindi agli ambasciatori di Davide. Li rasero, il che era un disonore per un giudeo, in quanto gli era stato detto che non doveva neppure spuntarsi la barba. Poi, per umiliarli ancora più completamente, fece tagliare le loro uniformi. Puoi immaginare come si siano sentiti quegli uomini. In quei tempi il nudismo non andava di moda ed essi erano profondamente imbarazzati. Naturalmente un insulto di questo genere non poteva essere ignorato e Davide, come abbiamo detto, a volte era una testa calda. Proseguiamo leggendo il versetto 5 di Prima Cronache, capitolo 19. Intanto vennero alcuni a informare Davide del modo con cui quegli uomini erano stati trattati, e Davide mandò gente a incontrarli, perché quegli uomini provavano grande vergogna. Il re fece dir loro: «Restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». Dato che questi uomini provavano vergogna a tornare a Gerusalemme, il re mandò qualcuno a Gerico per incontrarli. Davide disse loro di rimanere in un luogo appartato finché le loro barbe non fossero ricresciute. Intanto, il popolo di Ammon aveva ricevuto notizia della reazione di Davide quando aveva saputo come erano stati trattati i suoi ambasciatori. Così temettero, come leggiamo nei versetti dal 6 al 13, dal capitolo 19. I figli di Ammon videro che si erano attirati l'odio di Davide. E Canun e gli Ammoniti mandarono 1000 talenti d'argento per assoldare carri e cavalieri presso i Siri di Mesopotamia e presso i Siri di Maaca e di Soba. Assoldarono 32.000 carri e re di Maaca con il suo popolo, i quali vennero ad accamparsi di fronte a Medeba. E i figli di Ammon si radunarono dalle loro città per andare a combattere. Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito degli uomini valorosi. I figli di Ammon uscirono e si schierarono per la battaglia all'ingresso della porta della città, e i re che erano venuti in loro soccorso stavano da parte nella campagna. Quando Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle, scelse un corpo fra gli uomini migliori di Israele, lo schierò per la battaglia contro i Siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini di suo fratello Abisai per far fronte ai figli di Ammon. Poi disse ad Abisai: «Se i Siri sono più forti di me, tu mi verrai in soccorso, e se i figli di Ammon sono più forti di te, verrò io a soccorrerti. Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per la città del nostro Dio, e faccia il Signore quello che gli piacerà». Non era Davide che voleva fare la guerra, ma questo nuovo re degli Ammoniti. Voleva dimostrare di essere in grado di sconfiggere Davide, e sono certo che aveva in mente questo quando aveva umiliato gli ambasciatori di Davide. Così assolda un'armata dalla Siria perché lo aiuti a sopraffare Davide. Quando Davide sente questo, entra in azione. I siriani schierano probabilmente l'armata migliore, così Joab scelse il meglio delle sue forze per schierarle contro i siriani. I siriani venivano da nord e Ammon veniva da sud. La strategia di Joab era logica e si dimostrò molto valida. Disse a suo fratello che sarebbe accorso in suo aiuto se fosse stato sopraffatto, ma suo fratello doveva correre in suo aiuto se ad aver bisogno fosse stato lui. Avrebbero concentrato le loro forze nel punto in cui l'attacco era più massiccio. Era una buona strategia. Vediamo la conclusione di questa battaglia nei versetti dal 14 al 19, sempre dal capitolo 19. Poi Joab, con la gente che aveva con sé, avanzò per attaccare i Siri, i quali fuggirono davanti a lui. Quando i figli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anche loro davanti ad Abisai, fratello di Joab, e rientrarono nella città. Allora Joab rientrò a Gerusalemme. I Siri, vedendosi sconfitti da Israele, inviarono dei messaggeri e fecero venire i Siri che abitavano dall'altra parte del fiume. Sofac, capo dell'esercito di Hadadezer, era alla loro testa. Il fatto fu riferito a Davide, che radunò tutto Israele, attraversò il Giordano, marciò contro di loro e si dispose in ordine di battaglia contro quelli. Come Davide si fu disposto in ordine di battaglia contro i Siri, questi diedero inizio alla battaglia. Ma i Siri fuggirono davanti a Israele, e Davide uccise ai Siri gli uomini di 700 carri e 40.000 fanti, e uccise pure Sofac, capo dell'esercito. Quando i servitori di Hadadezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Davide, e gli furono sottomessi, e i Siri non vollero più portare soccorso ai figli di Ammon. Joab era davvero un uomo d'armi, un vero soldato. Era stato addestrato sotto Davide e lui e Davide erano probabilmente il massimo per quanto riguarda gli uomini di guerra. La battaglia fu favorevole, ma i Siri chiedono rinforzi ed ora, con gli alleati al fianco, si schierano nuovamente contro Israele. Questa volta Davide stesso va a condurre la battaglia. Lasciami dire che quando Davide guidava Israele alla battaglia era molto determinato. Ora vediamo il prossimo capitolo, cioè il capitolo 20 del primo libro delle Cronache, capitolo che conclude la sezione sulle guerre di Davide. I costanti, persistenti nemici di Israele, e specialmente di Davide, erano gli Ammoniti e i Filistei. Non esisteva qualcosa come il compromesso tra Israele e questi nemici. Leggiamo della conquista di Rabba nei versetti dall'1 al 3, dal capitolo 20. L'anno seguente, nel tempo in cui i re cominciarono la guerra, Joab, alla testa di un poderoso esercito, andò a devastare il paese dei figli di Ammon e assediò Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme, e Joab batté Rabba e la distrusse. Davide tolse dalla testa del loro re la corona, e trovò che pesava un talento d'oro e che aveva una pietra preziosa. Essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla città un grandissimo bottino. Fece uscire gli abitanti che erano nella città, e li fece lavorare con seghe, erpici di ferro e scuri. Così fece Davide a tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Sembra che questa volta l'aggressore sia stato Joab. Anche se è stato così, dobbiamo ricordare che Davide aveva compiuto un gesto amichevole verso il giovane re di Ammon, ma era stato insultato e immediatamente il nuovo re era sceso in battaglia contro di lui. Così, questa è soltanto la continuazione di quella guerra. Non ci può essere compromesso con il nemico, non ci può essere compromesso col male. L'idea di oggi che giusto e sbagliato possano camminare insieme è del tutto assurda. Non vi può essere nessun accordo tra ciò che è giusto e quello che non lo è. Nel libro del profeta Amos, capitolo 3, versetto 3, troviamo queste parole. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Vedi, amica, amico, se cammini con il male, vuol dire che hai fatto un compromesso con esso. Ti sei accordato con il male. Questo è qualcosa che il mondo dimentica. Sarebbe divertente se non fosse così tragico. Vedere che ci sono tante persone che guardano con orrore alle guerre quando queste si svolgono al di là dell'oceano, ma tollerano l'illegalità nelle proprie strade. Essi dicono che bisogna imparare a capire e apprezzare ciò che c'è di buono in coloro che violano la legge. Vorrei dire che anche nella nostra cultura contemporanea questo si chiama ipocrisia. Ciò che è male e basta. Al male ci si deve opporre. L'illegalità deve essere combattuta. Giusto e sbagliato sono in opposizione. Non ci può essere accordo tra loro. È durante questa campagna che Davide rimase a Gerusalemme ed è in questo periodo che commise il suo noto peccato con Batsheba. Dio non riporta qui, in questo libro, questo peccato. Sembra quasi che, dato che Dio ha detto che perdona i nostri peccati e non li ricorda più, lo applichi proprio qui, per questo caso. Ora ci sono altri nemici ostinati di Israele, i Filistei, dei quali però parleremo domani sera, quando avremo l'opportunità, l'occasione di risentirci ancora una volta. Io vi ringrazio per l'ascolto ancora per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, ma ci risentiamo domani. Ciao.